Luci a Nord-Est. Da Radio Palazzo Carli trasmettiamo ora Luci a Nord-Est, la scrittura che ha incantato il mondo, da Italo Svevo a Claudio Magris, passando attraverso le voci più semplici degli allievi del laboratorio didattico di scrittura dell'Ute di Sacile. Luci a Nord-Est. Conduce Marta Roghi. In regia Peter Nemnisch.
Ben arrivata a Marinella Cestari.
Grazie.
Ciao Marta.
Allora, piacere ritrovarvi.
Bene.
E ciao Marinella.
Grazie, grazie.
Naturalmente anche per gli ascoltatori è un piacere,
certo,
sapere,
certo,
che ci ascolta.
Sì, ecco. Sapere che al di là del filo c'è qualcuno che ci vuole ascoltare e forse qualcuno ci vuole anche un po' di bene.
Ma chissà.
Sì, si è affezionato. Ciao Peter.
Ciao Marta.
Buongiorno signor regista.
Qua.
Allora, oggi noi abbiamo con noi, torniamo ad avere con noi la cara Marinella Cestari, che è una alunna del laboratorio di scrittura, di cui facciamo tutti e tre parte, guarda caso.
Una grande famiglia.
Una grande famiglia, sì, sì, sì. Allora, oggi è stato scelto un autore dal nostro Paolo Bravin, un po' particolare. E direi che, a proposito del filo, dall'altra parte si ascoltasse con interesse, perché il personaggio lo conosciamo tutti ed è descritto nella iconografia, ma anche la fama, talora distorta, come l'avventuriero per eccellenza, quello a cui non scappava la donna se soprattutto era bella. E proprio questo seduttore è nato a Venezia, lui è Giacomo Casanova. Ma perché abbiamo scelto di tanti autori Giacomo Casanova? L'abbiamo scelto perché lui è, sì, quello che ho detto prima, però è scrittore, filosofo, astronomo, scienziato, e ha scritto moltissime cose ed è uno scrittore. Perché importante quello che scrive? Sono oltre 5.000 pagine, sì, non poco, la storia della mia vita. Scritta con la lingua francese, come scriverà i memoir, perché la lingua francese era la più parlata d'Europa nel Settecento.
Me lo sono chiesta anch'io.
Sì, perché
chiedere,
era la più parlata d'Europa e perché era la più chic. E quindi scrive, lui il francese lo sapeva molto bene, era stato anche a Parigi. Allora, vediamo un po'. Noi le fotografie ovviamente non le abbiamo, però il Settecento è pieno di quadri e di ritratti suoi. Allora, prima impressione negativa. Perché? Perché il famoso seduttore non era bello. Beh, vabbè, dici tu, però.
Ma sai, bello.
No,
il fascino è una cosa, la bellezza,
sì,
è un'altra.
Cioè, certamente, siamo tutti d'accordo, però... Di primo acchito aveva un naso pesante, fortemente pesante, che poi in certi quadri gli è stato ingentilito, dipingendolo di fronte. Mm-hmm. Certo, perché se prendete quello classico e di profilo,
magari,
insomma, se hai un difetto si accentua, si vede. Però aveva un altro particolare fisico, che per i tempi, il 1700, era molto alto, era circa 1,90 m.
Caspita!
Sì, sì, sì. Ecco, questi sono gli aspetti gradevoli, o meno gradevoli, insomma. I genitori erano due attori di teatro, quindi lui, siccome i genitori erano spesso via a fare il loro mestiere, verrà naturalmente custodito dalla nonna materna. Quindi noi ci troviamo di fronte a una celeberrima figura, è stata messa anche in maniera sbagliata in tutte le salse, è stato visto solo come un seduttore, invece lui era un intellettuale. oltre che un seduttore, perché certo c'è anche quell'aspetto, però il Settecento era anche un secolo di seduzioni
particolare.
Ma perché di seduzioni? Ma perché è stato di una bellezza. Venezia nel Settecento rappresenta quello che c'è di più bello e di più alto nell'arte, tutti i tipi dell'arte. E noi abbiamo voluto parlare, Paolo Bravin, con cui ho discusso del perché di questo autore e del perché anche di altri, certamente, mi ha detto perché appartiene ad un passato gloriosissimo. E non possiamo non parlarne. Bene, abbiamo il nostro regista che ci deve dare qualche direttiva.
Se siete pronte, sì. Nel senso che
cominciamo con la canzone.
Iniziamo la prima descrizione di Giacomo Casanova. Iniziamo con una canzone che non possiamo farne a meno. Ci parla di Venezia. E quindi andiamo ad ascoltare questo brano che si intitola E Venezia, è cantato da Totò Cotugno.
Scuola ho studiato Venezia, quante storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia, la laguna che cambia colore come le nostre stagioni di cuore, se una donna la perdi la puoi ritrovare a Venezia, quante volte i giornali hanno scritto salviamo Venezia. Quante bugiarde promesse han ferito Venezia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è il carnevale per un'altra follia, c'è sempre un canto d'amore e poesia, solo a Venezia. Sognare Venezia, sulla piazza San Marco sei mia, è un gondoliere che ci fa compagnia, c'è nell'aria una strana poesia, solo a Venezia. senza età.
Eccola la piccola breve canzone del nostro cantautore italiano che parla di Venezia, ma ci saranno anche altri brani che saranno
certo.
Più più pregnanti. Bene, allora ho detto prima velocemente che lui ha scritto tante cose e anche ha raccontato di quando è nato. Vediamo Marinella se ci...
Iniziamo proprio dalla sua nascita.
Dalla sua nascita,
L'histoire de ma vie, come
esatto, lui inizia questo... Esatto, la mia vita, certo.
E andiamo. Mia madre mi mise al mondo a Venezia, il 2 aprile 1725, nel giorno di Pasqua. La vigilia le venne una gran voglia di gambere. Anche a me piacciono molto. Sono stato battezzato con i nomi di Giacomo Girolamo. Fino all'età di 8 anni e mezzo rimasi incapace di intendere. Dopo un'emorragia durata 3 mesi, mi mandarono a Padova, dove, acquisita la capacità di comprendere, mi dedicai allo studio e all'età di 16 anni mi addottorai e mi vestirono con l'abito ecclesiastico perché andassi a cercare fortuna a Roma. A Roma, la figlia del mio insegnante di lingua francese fu il motivo per cui il mio protettore, il cardinale Acquaviva, decise di allontanarmi. A Venezia, nel 1755, all'età di 30 anni, gli inquisitori di Stato mi rinchiusero sotto i piombi per sagge e giuste ragioni. I piombi sono prigioni di Stato da cui nessuno è mai riuscito a fuggire. Ma io, dopo 15 mesi, grazie all'aiuto del buon Dio, ne sono scappato per rifugiarmi a Parigi. A Firenze rapii una ragazza e nel 1764 me ne andai dall'Inghilterra a causa di un grande guaio. In quel caso evitai il patibolo, anche se non ne sarei uscito disonorato. Al massimo mi avrebbero impiccato. Ebbi un duello alla pistola con il generale Branicchi. Gli bucai il ventre, ma nel giro di 3 mesi era bello e guarito e la cosa mi fece piacere. Branicchi è una brava persona. Alla fine del 1768 mi rinchiusero nelle segrete della torre della cittadella di Barcellona. La mia colpa era di aver fatto delle visite notturne a quella grande delinquente dell'amante del viceré. Stanco di correre in lungo e in largo per l'Europa, mi decisi a chiedere la grazia agli inquisitori di Stato veneziani. Il giorno del mio ritorno a Venezia, dopo 19 anni, fu uno dei momenti più belli della mia vita. Dopo varie avventure in giro per il mondo, il conte di Waldenstein mi fermò e mi portò con sé qui ad Ux, dove ancora mi trovo e dove con ogni probabilità morirò. Comincio con il dichiarare al mio lettore che in tutto ciò che di buono o di cattivo ho fatto nella mia vita, sono certo di aver avuto meriti e demeriti e di conseguenza devo ritenermi libero. Io credo nell'esistenza di un Dio immateriale, autore e signore di ogni forma, e ciò che mi prova di non aver mai dubitato è che ho sempre fatto affidamento alla sua provvidenza, ricorrendo a lui tramite la preghiera in ogni mio momento di sconforto, trovandomi sempre esaudito. Quali che siano le vie di cui l'essere supremo si serve, è cosa al di sopra della capacità di intendere dell'uomo. Riderai quando leggerai che spesso non mi sono fatto scrupoli di imbrogliare sciocchi, furfanti e stupidi quando ne ho avuto bisogno, perché per quel che riguarda le donne sono bugie che non si tengono in conto, perché quando c'è di mezzo l'amore in genere si viene ingannati da una parte e dall'altra.
Ascoltiamo questa storia d'amore di cui ha cominciato a accennare il buon Casanova. Storia di un amore.
C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal avec l'heure où l'on s'en lasse, celle où l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Le tragique ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira.
Ora, nel 1797, a 72 anni, in un'età in cui posso dire ho vissuto, anche se respiro ancora, non saprei dove trovare un divertimento più piacevole che riportare alla memoria le mie vicende e fornire un argomento di allegria alla buona compagnia di chi mi sta a ascoltare. Riportando alla mente i piaceri goduti, li rinnovo e rido dei dolori provati e che non sento più. Per tutta la vita la mia principale preoccupazione è stata coltivare i sensi. Nulla è stato più importante per me. Mi sentivo nato per il sesso opposto al mio. L'ho sempre amato e mi sono fatto ricambiare per quanto ho potuto. Ho anche amato con trasporto la buona tavola, i piatti dal gusto forte mi sono sempre piaciuti, il pasticcio di maccheroni preparato da un buon cuoco napoletano, la selvaggina con gli aromi e i formaggi che esprimono il massimo della bontà quando cominciano a vedersi gli esserini che li abitano.
Sarebbe il formaggio...
Il gorgonzola.
Adesso non ci sono, una volta
sono delle muffe.
Probabilmente sì.
Quanto alle donne, ho sempre trovato che quelle che amavo profumavano di buono e più avevano una sudorazione forte, più mi sembrava soave. Che gusti depravati. Non vi vergognate ad ammetterlo senza arrossire, mi direte. Una critica che francamente mi fa sorridere. Proprio grazie a questi miei gusti grossolani ho la sfrontatezza di ritenermi più felice di altri, convinto come sono che mi procurano più piacere. Beato chi sa trovarseli senza nuocere a nessuno e povero chi crede che l'essere supremo possa godere dei dolori, delle pene e delle astinenze che gli vengano offerti in sacrificio e che tenga in considerazione solo quei folli che se li procurano.
Sentiamo di fronte alle ultime affermazioni.
Laggiù nell'Arizona, terra di sogni e di chimere, se una chitarra suona, cantano mille capinere, hanno la chioma bruna, hanno la febbre in cuore, chi va a cercar fortuna vi troverà l'amore. A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci di passione, l'amore non sa tacere, e questa la canzone di mille capinere, il bandolero stanco scende la sierra misteriosa sul suo cavallo bianco, spicca la vampa d'una rosa, quel fior di primavera vuol dire fedeltà, e alla sua cameriera egli lo porterà.
È stato sarebbe... uno shock, perché passare da Venezia a...
Sì, ma sicuramente sarebbe piaciuto anche a Casanova questa canzone lì, perché sembra scritta per lui.
Sì, grazie. Allora, io invece vorrei tornare alla realtà del momento. Siamo nel 1755. Il nostro caro Giacomo viene rinchiuso niente proprio di meno che i piombi di Venezia. Ma perché? Cosa ha combinato? Lui è stato a Parigi, ha avuto tante conoscenze, tante letture, poi insomma è ritornato a Venezia e l'accusa, facciamola breve, l'accusa è libertinaggio. Quindi, però, fra le tante cose, i piombi sono una cosa terribile, devastante. Io la andai a visitare, credo, con una scuola, la mia vecchia scuola, quindi tanti secoli fa. E i piombi di Venezia sono terrificanti, non andrei più a vederli nemmeno se mi pagassero. Nessuno è uscito dai piombi, nessuno ha fatto la fuga dai piombi, però chissà perché
lui
ci è riuscito, sì sì. E quindi una delle pagine più interessanti naturalmente della sua opera è proprio questo pezzo, questo brano che appartiene a questa fuga. C'è niente da fare, è scappato.
Ma scusa, ma veramente l'accusa era libertinaggio, non è che abbia fatto qualcosa di più, perché libertinaggio, ma scusa, uno fa
siamo nel 700, non fa quello che vuole. La Repubblica di Venezia ha decretato questo.
Va bene,
non andiamo nei particolari. Sì. E poi pestava i piedi a qualche marito, magari famoso, anzi famoso sì, perché
sicuramente potente.
Potente, cioè.
Magari anche a qualche doge.
Anche magari a qualche doge, sì.
Ma i doge erano sposati?
Certo.
Eh?
Sì. Sì.
Ah, ok.
Non
erano preti?
No, Mariella.
No.
Erano dei amministratori.
Sì, della Serenissima erano gli amministratori
del governo, si direbbe oggi.
Sì, certo. Allora andiamo avanti e vediamo, andiamo avanti con la, vero?
Sì, con la sua descrizione proprio, diciamo, nei particolari,
sì, certo,
della sua fuga dai piombi.
Esatto.
All'alba del 26 luglio 1755, Messer Grande entrò nella mia camera, pronunciò il mio nome chiedendomi se non si sbagliasse di persona, poiché mi vedeva per la prima volta. Gli risposi che non si sbagliava. «Ebbene», fece, «vestitevi subito e venite con me». Gli chiesi da chi avesse avuto quell'incarico e mi rispose che obbediva agli ordini del tribunale. Quel che è strano è che io mi rasai, mi feci pettinare, mi misi una camicia a pizzi ed il mio bell'abito non come un uomo che sa di andare in prigione, ma come uno che vada a nozze o ad un ballo. Quando mi vide pronto, mi disse che io dovevo dargli tutti i miei libri. I manoscritti che avevo contenevano imposture di magia, formule di profumi e scongiuri per aver colloqui coi diavoli di tutte le classi. Solo la curiosità m'aveva messo in possesso di quel ciarpame, del quale non facevo nessun caso, ma coloro che m'avevano visto in casa coi volumi credevano ben altro. Ed io gli lasciavo credere tutto ciò che volevano, niente affatto scontento che mi ritenessero un po' stregone. Messer Grande mi fece entrare in una gondola, con la quale giungemmo nel Canal Grande e scendemmo davanti alle prigioni dei piombi. Dopo aver salito alcune scale, passammo sul ponte grandioso e coperto che serve di comunicazione fra le prigioni medesime del Palazzo Ducale. Sotto scorre il canale chiamato Rio di Palazzo. Di là dal ponte attraversammo una galleria ed entrammo in una seconda camera, ove Messer Grande mi presentò ad un uomo, in toga da patrizio, che dopo avermi squadrato, gli disse: «È quello, mettetelo in deposito». Quel personaggio era Domenico Cavalli, il segretario dei signori inquisitori, che a quanto pare ebbe vergogna di parlare in veneziano alla mia presenza, poiché diede il suo ordine in buona lingua toscana. Messer Grande mi consegnò allora al guardiano dei piombi, che, seguito da due uomini, mi fece salire due scalette, infilare una galleria, poi un'altra, chiusa da una porta a chiave, infine un'altra ancora, chiusa in fondo da una porta. Barcata questa, mi trovai in una vasta, brutta e sudicia soffitta, rischiarata in alto da un abbaino. Ho creduto dapprima che questa fosse la mia prigione, ma mi ingannavo. Il custode spalancò una grossa porta foderata di ferro che aveva a centro un buco rotondo di 8 pollici di diametro e mi ordinò di entrare. Mentre apriva la porta, io guardavo attentamente un ordigno di ferro assicurato alla parete che aveva la forma di un ferro di cavallo. Pensavo a cosa potesse servire, quando il guardiano mi disse sorridendo: «Vedo, signore, che vorreste sapere a che serve questa macchina. Posso dirvelo. Quando le loro eccellenze ordinano che qualcuno sia strangolato, lo si fa sedere su uno sgabello con le spalle rivolte a quel collare e gli si accomoda la testa in maniera che esso abbracci metà del collo. Una massa di seta gli circonda l'altra metà. Passa coi suoi ducati per quel buco che vedete e viene attaccata ad una ruota. Un uomo la fa girare fino a quando il paziente non abbia resa l'anima a nostro Signore, poiché il confessore, Dio sia lodato, non lo abbandona se non quando è morto». «Molto ingegnoso», risposi, «e immagino che siate proprio voi quello che ha l'onore di far girare la ruota». Feci il giro della mia orribile prigione a testa curva, poiché era alta solo 5 piedi e mezzo. Non trovai né letto, né sedia, né tavolo, né mobile alcuno, eccetto un bugliolo e un'asse larga, un piede, fissata al muro. Posai là il mio bel mantello di seta e il mio ricco abito, così mal inaugurato, assieme al cappello guarnito di una trina a punto di Spagna e di una piuma bianca. Passai in quella cella molto tempo e molte sofferenze, e arrivò anche un frate a farmi compagnia. Un giorno riuscii a procurarmi un canteraccio di ferro con cui fui in grado di aprire un varco sul soffitto. Lavorando fino allo sfinimento, all'1:30 di una notte finii l'apertura, dopo aver rotto tutte le tavole. Il foro era assai ampio e coperto soltanto dalla lastra di piombo. Mi fece aiutare da padre Balbi a sollevarla. La staccai e poi con le spalle la piegammo nel punto dove occorreva per ottenere uno spiraglio sufficiente al nostro passaggio. Messa la testa fuori dal buco, vidi con dispetto il chiarore della falce lunare. In una notte così bella, in cui tutta la buona società veneziana passeggiava in piazza San Marco, io non potevo espormi ad essere visto a passeggio lassù. Le nostre lunghe ombre, proiettate sul lastrico della piazza, sarebbero state certo notate. Gli occhi dei passanti si sarebbero rivolti in su e le nostre figure avrebbero offerto uno spettacolo straordinario, tale da destare la curiosità di tutti. Aspettammo a lungo e quando finalmente il buio ci fu favorevole, salii sul punto più alto del tetto, scalando 15 o 16 lastre. Lì mi sedetti comodamente a cavalcioni, allargando le gambe. Alle spalle avevamo la piccola isola di San Giorgio Maggiore e a 200 passi di fronte a noi le tante cupole della chiesa di San Marco, che fa parte di Palazzo Ducale. Quella è la cappella del Doge e non c'è sovrano al mondo che possa vantarsi di averne una simile. A un certo punto lo sguardo e il pensiero si fermavano su un lucernario che doveva far luce a un solaio collocato sopra qualche appartamento del palazzo e dove avrei ovviamente trovato le porte aperte allo spuntar del giorno. Ero intimamente certo che vedendoci i servi di palazzo o quelli della famiglia del Doge si sarebbero dati da fare per aiutarci a uscire e avrebbero fatto di tutto tranne riconsegnarci nelle mani degli inquisitori, anche nel caso ci avessero riconosciuto come i peggiori criminali dello Stato.
Ecco, visto che Casanova sta fuggendo, facciamo fuggire anche Luciano Pavarotti con questo brano.
chiedere al signor regista quando posso parlare.
Certo, è tuo turno.
Ah, grazie. Allora, torniamo a quanto detto all'inizio della trasmissione. Parliamo di Venezia. Venezia era famosa in Europa e nel mondo allora conosciuto, insomma, le zone... perché c'erano le navi, le grandi navi che percorrevano i mari, quindi Venezia era conosciuta anche come città marinara, grande città marinara, per cui la sua fama era dovuta anche al carnevale. Al carnevale, che voi sapete benissimo che se oggi è così, pensate un po' l'autenticità del Settecento con quegli abiti di cui poi parleremo, che cosa poteva essere. Poi, la ricchezza di Venezia non era solo il carnevale, era anche il teatro di Carlo Goldoni.
Certo,
la ricchezza di Venezia era Vivaldi, era la musica di Vivaldi, la pittura di Canaletto, la pittura di Tiepolo. Stava già decadendo purtroppo la Repubblica, però non se ne sentivano ancora i contraccolpi dal punto di vista estetico. Cosa succede? Che nel 1797, una data famosa e triste, maligna, Napoleone Bonaparte arriva con il trattato di Campoformio, cede Venezia all'Austria. E poi insomma succederanno altre cose, anche non solo a livello storico, politico, ma anche letterario, ma adesso non possiamo parlare del Foscolo perché è tutta un'altra,
storia.
Certo. Ma Venezia sono le finissime porcellane con cui prendevano il tè, che era conosciuto da poco, anche il caffè, e veniva dalle Indie, il lusso, gli argenti, le trine, i merletti, la moda, gli ebanisti,
il vetro,
Murano, il pizzo. Quindi è il secolo dello sfarzo, il secolo della moda, dell'eleganza, dei tessuti preziosi. Le donne avevano delle gabbie in vita, rotonde più strette in vita e allargate man mano che si allargava l'abito, perché in questo modo si faceva vedere la bellezza della tessitura, che venivano spesso anche dall'Oriente, queste sete, questi vestiti arabescati. E ci sono delle commedie goldoniane molto interessanti, molto divertenti, in cui le donne piangono se non hanno il vestito nuovo, che non possono andare in villeggiatura al pari delle ricche, eccetera. E insomma è un periodo in cui noi abbiamo tante cose, proprio la sostanza dell'arte, ecco, non c'è solo la frivolezza, perché ricordate che anche la moda è arte, d'accordo? Ecco, volevo dire che se per le donne c'erano queste gabbie che sostenevano le gonne, tipico del copricapo maschile era il tricorno.
Ah sì, quel cappello proprio
punte,
con tre corna.
A tre punte. E poi se volete, vi può interessare, se volete vedere gli abiti di Giacomo Casanova, sono esposti al museo di Palazzo Mocenico. Ecco, perché a Venezia c'è tutto, eh? Poi come diceva prima Peter, i vetri di Murano, i merletti di Murano. Ecco, poi un'altra cosa, poi non vi tormento più, la parrucca. La parrucca viene dalla Francia, sapete, c'era il re Luigi XIII che era calvo e aveva un gran pensiero. E per questa calvizie, è una specie di invenzione, insomma, inventò la parrucca, e questa parrucca piacque molto anche a Venezia, che la invitò. Alla fine del Settecento arrivò anche a Venezia.
Prima per gli uomini.
Prima per gli uomini, poi le donne. Più... Ricordate quelle parrucche bianche?
Sì, bianche.
Poi con quei riccioli che pendevano sul seno. Sì. E comunque le donne davano anche dopo la ciberchia sopra la parrucca. Ecco, benissimo. Si faceva a gara a chi era più vestito bene, perché l'abito ricco era simbolo di ricchezza. Qui quanto mai l'abito faceva il monaco.
Infatti mi chiedevo, mentre tu parlavi di tutto questo sfarzo della... c'erano le classi alte, poi c'era la borghesia, presumo, e il popolo come viveva?
Vestiva così, come vedi, la mirandolina, delle gonne semplici, senza pizzi, senza merletti, senza niente. Poi insomma c'era anche la bellezza. Uno magari era anche bello con uno straccio.
Certo.
come sempre nella vita. Prego, allora
continuiamo
con la descrizione di Mariella. Va bene, Mariella. Allora continua. Scusate l'interruzione, ma era doveroso.
Bene, con questa convinzione in mente mi avvicinai per dare un'occhiata alla parte anteriore del lucernario. Così sollevai una gamba e mi lasciai scivolare fino a ritrovarmi come seduto sul suo tettuccio parallelo. Poi mi chinai tenendomi con le mani ai bordi e avvicinai la testa spingendomi in avanti. Vidi, o meglio sentii al tatto, una sottile grata di ferro dietro la quale c'era una finestra a vetri. Steso sul ventre, in un quarto d'ora feci a pezzi il legno del telaio. La grata venne via per intero e la posai accanto al lucernario. A quel punto non feci alcuna fatica a rompere il vetro della finestra. Incurante del sangue che usciva dalla mia mano sinistra, lievemente ferita da una scheggia che avevo tolto. Tornai dal mio compagno. Feci passare le corde sotto le sue ascelle, lo feci stendere sul ventre e lo mandai fino al lucernario. Io rimasi a cavalcioni sulla cima del tetto, tenendo sempre salda la corda. Gli dissi di infilarsi con le gambe nel lucernario fino ai fianchi, sorreggendosi con i gomiti appoggiati al tetto. Una volta raggiunto il pavimento del solaio, si slegò. In cima al tetto io vidi una terrazza con una piattaforma coperta di lastre di piombo accanto al lucernario chiuso e una scala abbastanza lunga da consentirmi di scendere dove si trovava il mio socio. La trascinai fino al lucernario e dopo molte peripezie riuscii ad infilarcela. Gettai all'interno della soffitta le corde e il sacco con i vestiti. Poi entrai ben accolto dal frate che si occupò di tirare dentro la scala. Facemmo un giro di ispezione di quel luogo oscuro dove eravamo finiti, tenendoci per il braccio. Quel posto poteva essere lungo 30 passi e largo 10. A una delle due estremità trovammo una porta a due battenti fatta con sbarre di ferro. Ruotai il cavistello collocato al centro e la aprii. Percorremmo le pareti a tastoni e ci imbattemmo in un grande tavolo circondato da sgabelli e poltrone. Dissi: questo posto non è una prigione, ci deve essere una via di uscita che non sarà difficile trovare. Uscii dalla stanzina e mi ritrovai in una galleria piena di nicchie come di faldoni. Era un archivio. Vidi una breve e stretta scala di pietra. La discesi e ne trovai un'altra. Al fondo di questa scala c'era una porta a vetri che aprii per ritrovarmi in una sala che ben conoscevo, la cancelleria ducale. Mi avviai verso la porta della cancelleria, infilai lo spuntone che avevo con me nella serratura, ma ci misi meno di un minuto a capire che non sarei riuscito a forzarla. Quindi decisi di praticare in tutta fretta un foro in uno dei due battenti. Il frate tremava di paura perché temeva che si sentisse rumore in lontananza. Nel giro di mezz'ora il foro che praticai fu abbastanza ampio. Mi infilai con grossa difficoltà fino al linguine, procurandomi delle lacerazioni. Non appena mi vidi fuori dal buco, raccolsi in fretta e furia le mie cose, discesi due rampe di scale e aprii senza alcuna difficoltà la porta che dava sul corridoio in cui si trovava il portone della scalinata reale e a fianco lo studio del savio e la scrittura. Quell'enorme porta era chiusa, proprio come quella della sala delle quattro porte. Sereno e tranquillo, mi sedetti per terra e dissi al frate che il mio lavoro era terminato. Adesso toccava a Dio o alla fortuna fare il resto. La cosa che mi premeva di più in quel momento era cambiarmi d'abito. Padre Balbi aveva l'aspetto di un contadino, ma i suoi vestiti erano integri, non mostravano strappi né macchie di sangue. Indossai il mio abito migliore, che in quella giornata alquanto fredda assumeva un aspetto comico. Sistemai alla bella e meglio i capelli, mettendoli nella reticella. Misi delle calze bianche e una camicia di trine.
Ascoltiamo quindi questa canzoncina di Domenico Modugno, che finalmente dice libero.
Nel mare già respirano le bianche vele. Ascolto un eco dolce che mi chiama. È la vita che chiama me. Libero, voglio vivere come rondine che non può tornare al darli un fondo al mare. Corre la vela mia, corre per il suo mare, chi la può mai fermare? Naviga, 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 scivola, 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 col vento va verso la libertà. Libero, voglio vivere, è fantastico, incredibile. Libero, sono libero.
Infilai nel sacco i calzoni e la camicia strappati, assieme a tutto il resto, e lo nascosi dietro in una poltrona. Misi il mio bel mantello sulle spalle del frate, il quale dava l'impressione di averlo rubato. Io invece davo l'idea di un uomo uscito tutto arruffato da un luogo di depravazione, dove si era rifugiato dopo essere stato ad un ballo. Agghindato in quel modo, con il mio bel cappello di merletto di Spagna dorato e con una piuma bianca, spalancai una finestra. Alcuni sfaccendati che si trovavano nel cortile del palazzo mi notarono immediatamente. Non riuscivano a capire come mai una persona vestita di tutto punto come me potesse trovarsi così di buon'ora affacciato alla finestra del palazzo. E corsero subito ad avvertire chi aveva le chiavi di quel luogo. Il custode pensò di aver chiuso dentro qualcuno il giorno prima senza accorgersene e arrivò di corsa. Così, dopo un po', sentì un rumore di chiavi e di persone che salivano la scalinata reale. Quando aprì il portone, Il custode rimase come pietrificato alla mia vista. Non dissi una parola. Mi fiondai con la massima velocità giù per le scale, seguito dal frate. Infilai il magnifico scalone detto dei giganti con un'andatura che non era né una corsa né un passo lento. Mi avviai dritto verso la porta della carta di palazzo ducale e attraversai la piazzetta senza degnare nessuno di uno sguardo, il modo migliore per non essere notato. Arrivai fin sulla riva e salii sulla prima gondola che trovai, dicendo a voce alta al gondoliere che si trovava a poppa: «Voglio andare a Mestre, presto! Chiama un altro uomo!» L'altro uomo arrivò in un attimo. Io mi accomodai con indifferenza sul cuscino posto in mezzo. Il frate si sistemò sul sedile posteriore e poi la gondola lasciò la riva. La sagoma di quel frate senza cappello e con il mio mantello addosso contribuì non poco a farmi passare per un ciarlatano o un astrologo. Appena doppiata la punta della dogana, i rematori cominciarono a fendere con vigore le acque del canale della Giudecca. «Saremo a Mestre in tre quarti d'ora, perché andiamo con il vento e la corrente a favore», disse il rematore. Allora guardai dietro di me il magnifico canale sgombro dalle imbarcazioni e rimasi ad ammirare la giornata più bella che potessi desiderare, con i primi raggi di uno splendido sole che faceva capolino all'orizzonte e i due giovani rematori che vogavano con forza.
È affascinante, no?
Parlavamo di gondole.
Ote, 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 gondola, gondola. Fuoco in laguna, fuoco, e voglio cantare. Mi sono il gondoliere, quando è avvenino è, se remo in forto e a sigoia, dove se le sciocco dei pasi. Sono il gondolier che ancora in mare vedondo è, giusto a curare vedemi, mi fa su andare a gondola.
Simpatico, questo, molto carino. Allora, io volevo fare un piccolo appunto, perché ci sarebbero tante cose da dire, ma chiaro che il tempo è tiranno. Allora, il regista mi dice per favore quanto manca? Manca pochissimo. Comunque, velocemente, volevo dire che questa storia della mia vita, che scrive Giacomo Casanova, è piena e costellata di incontri. Di incontri veri. Lui incontra tante persone importantissime ed ha proprio relazioni dirette, relazioni personali, come ad esempio con Voltaire, con Goethe, con Mozart, anche se Mozart era più giovane, però lui verso la fine della sua vita, Giacomo, riesce ad incontrarlo. Jean-Jacques Rousseau e lo stregone incantatore Cagliostro, Papi
pure.
Benjamin Franklin, la Madame de Pompadour, Caterina II di Russia, Federico II di Prussia e tantissimi altri. Quindi è un ragazzo figlio di due teatranti. Nasce a Venezia, quanti sono nati a Venezia? Ha studiato certamente, però ripeto, non aveva un fascino particolare, ma aveva un'intelligenza particolare e certamente quel fascino che non appartiene a nessun libro, a nessuna cultura, ma è una dote personale, perché non si può descrivere cosa significa avere carisma, avere fascino, ma è difficile da spiegare.
Certo.
Evidentemente c'era e noi non possiamo saperlo, perché sono proprio, mi è venuto in mente questo, di dire così finiamo un po' in bellezza. Lui è nato il 2 di aprile, mi pare, no?
Sì, 1725.
Ecco, è nato esattamente 300 anni fa, esattamente
sì.
Con un giorno di differenza, un anno.
Sì.
Un giorno, perché sì.
Oggi è il primo aprile.
Sì, oggi è il primo aprile, sì.
301 anni fa.
301 anni fa, sì. Quindi l'anno scorso è stato, sono state fatte cose naturalmente a Venezia importanti. Quindi queste conoscenze... Allora, io ho inanellato i nomi, ma ognuna di queste comporta sapere parlare
sì.
Le lingue, sapersi gesteggiare, parlare con Voltaire, deve le gambe, so. Goethe, poi
Isumassi. Oddio, io anch'io ho conosciuto Leonardo da Vinci, Giulio Cesare, però...
Beh sì, noi del laboratorio abbiamo una fervida fantasia
sì.
E la capacità di andare lì dietro nel tempo, insomma, su cosette così, che ci sono dovute alla nostra anima che vaga, anime che vagano, Bene. Allora io direi che non è stato detto tanto, non è stato detto molto.
Il tempo è quello che è.
Perché le avventure sono veramente tante. Ma avventure significa anche entrare nei grandi palazzi dei nobili.
Abbia amato tante donne, però era molto, sì. Da quello che è. Il suo amore è stato
già,
forse,
ho dimenticato di dirlo,
una certa Henriette, se
una
non
certa
sbaglio.
Henriette. Allora, i nomi non sono quelli, perché lui era un gentiluomo, non diceva qui diretta, aveva certamente un altro cognome. Ma ci sono gli interpreti di questo discorso, secondo cui lui abbia amato solo Henriette, che dicono una cosa abbastanza comune, che poi lo dirà la psicologia moderna, che lui ha amato l'unica donna che non l'ha badato, oppure l'ha badato, perché poi dopo ha convissuto con lui un po' di tempo a Roma, ma non era, diciamo, particolarmente attratta o interessata. Ecco, quindi forse questo è anche il motivo.
Diciamo.
O forse perché l'anima umana è così.
È fatto così.
Chi
non può avere.
Di chi non ti vuole. O forse di chi non ti vuole.
Beh, capita anche nella vita, no? Non di tutti i giorni.
Probabilmente possiamo dire che lui si è preso una pausa dopo tanto girovagare a Roma con questa donna. E come noi sì. Siamo costretti a prendere una pausa prima della prossima trasmissione, perché è il momento dei saluti.
Bene, allora io ringrazio, come sempre, un augurio.
Anch'io ringrazio tutti i nostri ascoltatori.
E ci vediamo la prossima settimana.
Noi ci sentiamo, sentiamo più che vediamo.
Sì.
Prossimamente.
Ti sentirai settimana. Con qualcun altro la prossima settimana.
Va bene.
Grazie Marinella, Marinella Sestari. Grazie Peter per tornare.
Da Radio Palazzo Carli abbiamo trasmesso Luci a Nord-Est, la scrittura che ha incantato il mondo, da Italo Svevo a Claudio Magris, passando attraverso le voci più semplici degli allievi del laboratorio didattico di scrittura dell'Ute di Sacile. Luci a Nord-Est, condotto da Marta Roghi, in regia Peter Nemnisch.